Cara prof Salmazzo, buongiorno, buongiorno e buon 007, buon inizio settimana, o a chi ci ascolta pure la domenica, buona domenica, perché non dimentichiamolo.
Sì, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori, siamo ancora a distanza, ma siamo qua. Siamo qua sì. Che pensiamo a questa benedetta scuola e a questi ragazzi.
Mamma
che stanno
mia.
Crescendo in un modo così strano.
Sì, ragazzi, specie quelli più grandi, no? Sono un po' stufi, sì. non solo loro, ma pure la Zolina ha detto che la DAD oramai non funziona più.
Forse poteva insomma risparmiarsela questa, perché se già gli insegnanti fanno fatiche, i ragazzi sono stufi.
Vero.
O magari una frase che li incoraggiasse dicendo: sappiamo che la didattica a distanza, speriamo che finisca presto, eccetera, però bisogna farla là dove non si può fare altrimenti. Insomma, non credo che sia che uno che ha le competenze e la responsabilità di governare deve fare delle proposte, non delle critiche al suo stesso operato, ma insomma.
Certo, poi tra l'altro noi dobbiamo dire che stiamo registrando prima del nuovo DPCM che fissa le nuove colorazioni per le regioni e di conseguenza anche le disposizioni, no? Però insomma, diciamo che prof, che ha tenuto chiuso di più sono le regioni dove c'è più alta dispersione, sono peggiori i risultati invalsi. Sì. Mi vengono in mente le regioni del sud, forse, dove c'è anche meno connessione, meno, vero?
Esatto, dove anche hanno meno dispositivi, sono meno attrezzati con tablet, eccetera, nelle famiglie, perché il livello economico è più basso. Quindi è piovuto sul bagnato, decisamente. E il guaio è che non abbiamo neanche fatto delle indagini su come siano andate le cose. Cioè, in altre nazioni, a inizio anno di quest'anno, siccome dappertutto in fondo è stato chiuso una parte dell'anno scorso e poi anche quest'anno, no? E in Olanda, negli Stati Uniti, in Spagna, eccetera, hanno fatto delle indagini sul livello di apprendimento, cioè certo. Quanto erano rimasti indietro i ragazzini. In Italia no. E si è visto che erano rimasti parecchio indietro, e più indietro quelli delle zone più disagiate, che negli Stati Uniti corrispondono ai bacini con i neri e gli ispanici, eccetera, no? Ma hanno perso già l'equivalente di 9 mesi di scuola. Beh, del resto è più o meno il periodo in cui si è stati chiusi.
C'erano anche la possibilità, se non vado errato, si parlava della sorta di corsi di recupero, cioè per quanto riguarda le competenze che si erano perse, tutto. Da noi se ne parlava, ma non si è più fatto niente, mi pare. Adesso si è riproposto questo argomento, ma chissà.
E ti ricordi che a fine dell'anno scorso parlavamo di PIA e di PAI,
che erano
i programmi che dovevano essere riaggiustati per l'inizio dell'anno relativamente alla classe, quanto indietro era rimasta nello svolgimento del programma, e i programmi che dovevano essere fatti per i singoli ragazzini che fossero rimasti indietro. E bisognava che venisse attivata questa roba a settembre, morti tutti, cioè non si è stato fatto nulla. Anche perché mancavano gli insegnanti, poi tra l'altro, quindi con il fatto delle cattedre, delle missioni di ruolo, eccetera, e quindi su ritardi si stanno accumulando ulteriori ritardi.
Certo, prof, bisognerebbe
fare qualcosa.
Certo, però guardandosi intorno, ecco, una tra virgolette, non dico, no, di la consolazione è sbagliato, un dato che ci fa riflettere è che non soltanto da noi in Italia la situazione sta così, cioè con gli alunni in didattica a distanza, pure nel resto d'Europa, anche in paesi che si dice per certi versi potessero aver affrontato in maniera diversa la pandemia, anche in Germania, no?
Sì, anche in Germania e sul giornale oggi, cioè quando stiamo registrando, c'era che i contagi sono in aumento e hanno chiuso fino al 31 gennaio come il Veneto. Ma sentivo poco fa la mia ragazza che è in Germania che mi diceva: qui si parla di rimanere tutti chiusi fino a Pasqua.
Però loro hanno detto,
primi di aprile,
certo, però mi perdoni, già inizio gennaio la Merkel ha detto un mese tutti a casa, cioè era un'indicazione chiara, cioè un mese, poi da noi invece ogni 3 giorni c'è sta qualche cosa che, vabbè. E poi,
una delle cose che più intralcia, diciamo, il lavoro della scuola e anche mette angoscia, mette ansia ai ragazzi e mette incapacità di organizzarsi alle scuole personale, è questo andare avanti e indietro. L'abbiamo detto anche l'altra volta, sarebbe meglio... una decisione, seppur sbagliata, ma una decisione che fosse una per almeno per un mese, insomma, aperto o chiuso che sia, o metà metà.
Anche perché però poi si parla della sofferenza degli alunni, no? Però c'è anche quella dei professori, che con la didattica a distanza, con gli strumenti, eccetera, c'è anche il la forte preoccupazione di sbagliare, no? Ecco, l'errore può essere da parte dei docenti e da parte degli studenti, no? Ma c'è però una cultura positiva dell'errore, c'è, si possono sbagliare ancora più cose, una connessione, altre cose che magari con la didattica a distanza possono venire fuori. La cultura positiva dell'errore si può insegnare in questo particolare momento? Se ne può trarre frutto? C'è una cosa positiva secondo lei?
Si potrebbe sì, perché da una parte i docenti che hanno paura di sbagliare nel come porsi, fare la didattica a distanza, come fare i programmi, hanno paura dei genitori, hanno paura dei dirigenti, e dall'altro i ragazzini che tra l'altro in questi giorni sono sottoposti alle verifiche di fine quadrimestre. L'errore non deve essere vissuto come un marchio infamante, sto leggendo delle parole di una specialista, certo, ma come porta della conoscenza. Sì. Pensa se invertiamo questo concetto, l'errore non visto come una cosa negativa, come una cosa che va rimediata, in quel senso lì sì, cioè è una cosa, è un errore, è una cosa sbagliata l'errore, no? Però non che sia colpa di qualcosa, ma causa di qualcosa, causato da qualcosa, e invece è se tu riesci a vedere in che maniera sei arrivati a quell'errore, cioè ad analizzare il processo. Un adulto lo deve fare da solo, un ragazzino lo deve fare accompagnato dall'insegnante o col confronto con gli altri compagni. Vedere come mai è arrivato a quella conclusione, certo, che strada ha fatto. E tra l'altro lo stesso errore, tipo dire che 3 per 4 fa 10, possono dirtelo 5 ragazzini, sì, ma possono aver fatto 5 strade diverse per arrivarci, ognuno la sua. Allora c'è da riuscire a far capire ai ragazzini che strada hanno fatto per fargli percorrere un'altra, certo, strada, che è quella che ha portato il compagno di banco a dire che faccia 12.
E c'è anche quindi modo e modo, no? per far capire dove si è sbagliato. Cioè, voglio dire, per esempio, però proviamo un esempio pratico. Se un insegnante dice all'alunno che ha sbagliato, non sai fare queste cose, come potremmo convertirle in un senso positivo questa frase?
Ecco, dovresti dirgli al ragazzino, guarda, così non è fatto bene. Come potresti fare per riuscire la prossima volta a fare diversamente?
Ecco, infatti, certo, certo.
Cioè, quest'uso del condizionale, no? Esatto. Invece, se io dico non sai fare queste cose, intanto sto etichettando te, non sto etichettando la cosa che è sbagliata, perché ho detto non sai tu fare queste cose. Se io ti dico invece questa è una cosa, non, certo, so, uno ha scritto A senza H per dire, questo è sbagliato scrivere A senza, chiaro, H, chiaro, quando è un verbo, no?
Possiamo fare un altro esempio,
se io ti dico
però,
che sei... sì?
Per esempio, se continui così, non puntini puntini, cioè se continui così, non, come
non
si può?
Ci riuscirai mai. No, invece no, dire guarda, fino adesso questa cosa, la cosa era sbagliata, però tu puoi fare meglio, dai, vediamo come puoi fare per fare meglio. È molto diverso, perché noi le parole sono molto importanti per noi, eh? Non è che tu dici ma fa tanto, il contenuto è lo stesso, gli sto dicendo che è sbagliato e che deve fare diversamente, no. No, perché è importante in che maniera io vivo, qual è il mio sentimento nel momento in cui tu mi fai questa osservazione. Il mio sentimento deve essere di ci provo ancora, potrei essere capace, ma devo provarci. Non ho sbagliato, Dio mio, non faccio più niente. È una questione delicatissima, e questo può servire anche ai genitori che seguono i ragazzini nei compiti. Non è soltanto una questione da insegnare,
certo, certo.
Oppure può anche servire per insegnare ai ragazzini, non so come si comportano in casa, hai rovesciato il bicchiere sul tavolo, ecco, non sai fare, certo, non sai, chiaro, neanche stare, chiaro, a tavola, no.
Oppure,
come mai secondo te esatto, sei riuscito a rovesciare il bicchiere?
Oppure però, per esempio, un ultimo esempio che mi sembra interessante, non avrai mica paura? Come possiamo convertirla?
Ecco, non avrei mica paura, potrebbe convincervi di dimmi come ti senti ad affrontare questo compito, e viene fuori, però, qualcosa, cioè sentire,
certo,
un pochino il sentimento che il ragazzo ha, prof, mi sembra impossibile, non riesco a concentrarmi, ecco, allora analizziamo, certo, le cose una per volta.
Incoraggiamo, no? E non scoraggiamo. Prof, cambiamo un attimo, sì, argomento, allora noi, beh, sì, allora diciamo la verità, pure noi magari ci scambiamo qualche WhatsApp per, prima di questa puntata, vedere un pochettino gli argomenti. Allora ci sono delle cose, sì, curiose, ma che ci fanno pure riflettere, no? Visto che è tempo adesso anche di iscrizioni, no? Cioè, che differenze ci sono fra i ragazzi e le ragazze nella riuscita in matematica e nella lettura? Ci sono delle differenze? Cioè, uno è più portato nella matematica, uno nella lettura? Come?
Allora,
che ci dice?
Allora, Allora, c'è una ricerca che è stata fatta dall'Università di Padova prendendo tutti i dati INVALSI dell'ultima decina d'anni, mi sembra, e hanno analizzato, ovviamente in maniera informatica, 13 milioni di schede di risultati di ragazzini, no? E hanno visto che, poi hanno fatto dei bei grafici con l'Italia colorata con colori diversi, seconda di quanto era il divario di abilità tra maschi e femmine, per i ragazzi e le ragazze. Allora tu vedi queste cartine in cui la parte per matematica, la parte nord dell'Italia ha una grande differenza, sono 23 punti circa, tra i maschi e le femmine a favore dei maschi. Poi man mano che scendi verso il sud questa differenza non c'è più, sono uguali. Sappiamo che più tu scendi verso il sud più i risultati in matematica diventano peggiori per tutti, tra l'altro. Viceversa, quello nella lettura, le ragazze sono avvantaggiate rispetto ai ragazzi, però sono avvantaggiate dappertutto, nord e sud nella stessa maniera.
Allora, come mai
hanno cercato
di... Secondo lei c'è un motivo particolare?
A quanto pare non sono ancora riusciti loro, che hanno fatto questa ricerca immane, a trovarlo, perché hanno provato a ipotizzare che sia dovuto a... alla fine non è cavato fuori nulla, però danno un suggerimento, dicono ad Hong Kong è uno dei posti che ha i migliori risultati sulle prove PISA di matematica del mondo, simile alla Finlandia, no? Allora, queste differenze non ci sono, cioè i maschi e le femmine hanno gli stessi risultati in matematica, però loro cosa hanno alle spalle del periodo in cui valutano? Hanno che l'impostazione dello studio della matematica è fatta in maniera completamente diversa che da noi, ed evidentemente è più approfondita, è fatta in maniera più di ragionare che non di fare i conti, e hanno questi risultati in cui i maschi e femmine sono uguali. Allora, collegandosi al discorso delle iscrizioni, cosa ti verrebbe da dire?
Che insomma ci stanno delle delle belle differenze, insomma, che magari può essere anche che sia una cosa psicologica, mentale, o dovuta anche magari al livello culturale o di reddito delle famiglie. Ma prof, ecco, tornando alle iscrizioni, perché è una cosa molto importante, no? Adesso ci sono delle scelte importanti, mi sembra, entro il 24 gennaio a breve, no? Bisogna scegliere la scuola, specie quelli che scelgono la scuola superiore. Allora, non ci sono chiaramente le scuole aperte e tutto quanto. Allora, secondo lei potrebbe essere giusto anche fare una finestra un po' più avanti per chi magari ci ripensa?
Questo è anche quello che suggeriscono due persone molto, molto più importanti ed esperte di me, che sono Gavosto, che è il direttore della Fondazione Agnelli, e mi pare anche il presidente del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Si dicono seppure non aprire a tutti, ma mettere una finestra, che adesso non c'è più, nelle prime due settimane di giugno, quando forse i ragazzi avranno, chissà se si riesce a fare un po' di scuola un po' più approfondita, le idee un pochino più chiare. Perché ricordiamoci che quelli di terza media in molte zone d'Italia l'anno scorso hanno perso 4-5 mesi.
Mamma
e quest'anno
mia,
stanno
sì.
di nuovo perdendo. Quindi e penso che abbiano anche perso una parte di quei percorsi che di solito si fanno a scuola per vedere di orientare i ragazzi. Tra l'altro da noi troppo poco, perché ad esempio in Spagna, che pure non è la Finlandia o Hong Kong,
certo,
nell'ultimo anno dell'equivalente della scuola media vengono inserite delle materie opzionali con cui vengono fatte fare delle esperienze ai ragazzi perché riescano poi a scegliere. E tra l'altro mi pare che lì la scelta sia spostata due anni dopo. Comunque la scuola fa delle cose pratiche, non solo li porta in giro a vedere come sono fatte le scuole, come si fa da noi, cioè si cerca di scoprire quale talento, quale predisposizione, quale passione c'è nei ragazzi.
Sì.
E ritornando al discorso della matematica, io rifaccio il mio solito appello: ragazze, abbiate fiducia, non scegliete solo scuole di tipo umanistico, perché siete capaci, se vi piace, di fare anche scuole di tipo STEM, cioè quelle tecniche scientifiche.
Allora prof, sa che da lei ho imparato una cosa: non sapevo che esistesse il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, che propone di fare lezione anche a luglio-agosto per recuperare, lasciando poi la decisione alle singole scuole, ovviamente.
Il CNPI, Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione, è il livello più alto di organo collegiale. Cioè, gli organi collegiali esistono ancora, si parte dal consiglio di classe, poi il consiglio di classe delle superiori dove ci sono anche i ragazzi, poi c'è il consiglio di istituto per l'intera scuola che decide sui bilanci, le vite scolastiche, eccetera. C'è un consiglio scolastico provinciale che è sparito, il consiglio di distretto che è sparito, E ultimo livello il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, che deve dare pareri al Ministro un po' su tutte le cose. Questo Presidente dice: nessuna strada deve essere impercorribile in emergenza, se c'è bisogno di fare scuole in luglio e agosto si faccia e lo decidono le singole scuole, i singoli istituti. Ma soprattutto in fondo all'articolo che ho letto dice una cosa molto grave: non hanno mai ascoltato, mai chiesto il parere del Consiglio della Pubblica Istruzione Nazionale per le questioni della pandemia.
Infatti è la prima volta, no? Io onestamente molto che bello. Ne sento parlare. Senta prof, allora i ragazzi hanno, qualche gruppo di ragazze ha anche protestato contro la didattica a distanza spegnendo i computer, però ci sono anche i professori, no, che fanno sentire la loro voce. Per esempio anche un gruppo di professori ha segnalato come effettivamente anche dal punto di vista psicologico per gli insegnanti è difficile insegnare con la didattica a distanza, anche perché chi si trovano davanti magari sono ragazzi che hanno una situazione difficile anche a causa del Covid, no?
Sì, ed è giusto che i docenti si prendano carico anche di questo, perché come faresti quando sei in classe, che chiedi come va la classe prima di cominciare e instauri anche un minimo di discorso sulle persone, così dovrebbe succedere nella didattica a distanza, perché il ragazzino che ha il nonno, speriamo di no, il papà e la mamma, ma il nonno e la nonna a cui era molto affezionato e che magari erano quelli che li badavano in assenza dei genitori, magari in ospedale, oppure purtroppo se n'è andato avanti, come dicono gli alpini, oppure il docente stesso che sta vivendo una situazione a casa di Covid per qualcuno dei suoi parenti, oppure che ha paura semplicemente di prenderselo, perché è anche questo, vivere nell'ansia, dire sono in classe quelli che sono in presenza, no?
Certo.
Non sono giovane, ho qualche patologia, ma allora perché devo fare l'eroe, devo espormi così colà? Quelli che stanno proprio male hanno l'esenzione, possono stare a casa e fare didattica da casa.
Però,
anche se abbiamo visto, per incoraggiare tutti, che ti ricordi quello studio fatto mi pare in Spagna, se tutti usano la mascherina costantemente in classe,
se si
aprono le finestre ogni tanto,
se
l'insegnante tiene l'FPP2, invece che 12 su 24, se ne ammalava uno su 24.
Prof, un ultimo argomento, che ci mancano due minuti scarsi. Allora, il giudice del Tribunale dei Minori di Milano segnala il calo delle denunce per violenza sui minori. Può essere una buona notizia questa, lei, oppure si denunciano di meno, cioè non ci sono meno casi ma si denuncia di meno, perché anche questo...
l'impressione, questo giudice di Milano lo fa per segnalare la questione di pericolo, perché così come sono aumentate, l'abbiamo visto sui giornali, le violenze in casa nei confronti delle donne, così sono aumentate forse di più quelle sui minori in situazioni di disagio, tutti chiusi in gabbia, si sa che le tensioni scattano più violentemente, il ragazzino magari un po' vivace, eccetera, no? E il guaio è che di solito i maltrattamenti sui minori non vengono denunciati dal minore, che è minore, è piccolo, vengono denunciati dalla scuola, che si accorge che il bambino o cambia umore o c'ha i lividi, oppure da quei servizi di assistenti sociali che girano e tengono un po' sott'occhio le famiglie nelle situazioni più disagiate. Sono venuti a mancare con la pandemia anche questi, ed è questo, secondo questo giudice, la causa delle mancate denunce. Non è un buon segno che siano calate, perché dovrebbero essere almeno uguali. Insomma.
Prof, che libro sta leggendo? Ci facciamo gli affari suoi.
Allora, ho appena finito di leggere un libro che è il seguito di Q. Allora, Q è un libro scritto a più mani da un gruppo di scrittori storici, sto andando tirandomelo fuori così ti dico, questo libro si chiama Altai, che raccontano tramite le avventure dei protagonisti la parte di storia che c'è quando nel 500 viene fuori Calvino in Germania, insomma, con tutte le persecuzioni che avevano fatto, le guerre di religione. Questo è il seguito,
lo consiglia a tutti?
Ai ragazzi, un po' grandini, insomma, cioè, perché racconta invece il seguito, cioè le guerre tra Venezia e i turchi.
Oh, non la
molto bello
non
perché
la becchi
ci ritroviamo.
Mai impreparata la prof, nemmeno la domanda col libro vicino.
Te lo presto.
Volentieri. Grazie prof, allora ci risentiamo la settimana. Chiudiamo con la risata e ci vuole, dai. Ci vuole proprio ridere, quanto è importante è rifarsi una bella risata. E ce la facciamo, dai prof. Grazie, ci risentiamo la settimana prossima.
Prego, grazie di averci ascoltato. Ciao.